E ora se ne va in Olanda con una borsa di studio. Che persona impossibile! Non capisce che l'arricchimento di uno dei suoi membri è un arricchimento per tutto l'osservatorio. Partire è un mio diritto. Sempre con questa parola in bocca, diritto, diritto.
Margherita definisce in un suo libro il direttore dell'osservatorio di Merate uno che distruggeva. Ma per uno che distrugge... A Utrecht direttore è il celebre Marcel Minnaert. Minnaert e sua moglie, comunisti e vegetariani, atei e idealisti, accolgono calorosamente l'extraterrestre e Giovanna d'Arco, arrivati in giardinetta allo Sternenbach Sonnenbord, il centro più importante di fisica solare. Da Utrecht, Margherita è a metà strada per Dublino, dove per la prima volta è ufficialmente invitata alla triennale assemblea dell'Unione Astronomica Internazionale del 1955. All'assemblea c'è il mitico Otto Struve.
Spronata quasi a forza da Aldo. Dai, coraggio, vai a parlargli.
Ma è l'astronomo più importante a livello mondiale.
Vai, vai a parlargli.
Ma riceve un'ora al giorno.
Marga, coraggio.
Ma sembra burbero e scostante.
Ma poi a parlarci è disponibilissimo. Venga, venga a trovarmi a Berkeley come visiting professor.
Margherita si occupa delle stelle più straordinarie mai incontrate, come la Upsilon Sagittari, una stella che quasi non contiene più idrogeno, perché è molto vecchia. Ha già passato le fasi di trasformazione in elio e dell'elio in carbonio e del carbonio in ossigeno. E la Epsilon Aurighe, una supergigante di magnitudine 3, lontana 6.500 anni luce e ben 200.000 volte più luminosa del Sole. Si tratta di una variabile ad eclisse con un periodo orbitale di 27 anni. Margherita ipotizza l'esistenza di una stella compagna, molto più debole e più calda. Ma per confermare la sua ipotesi dovrà aspettare il gennaio 1978, quando coglierà il suo spettro nell'ultravioletto, inaccessibile da Terra, grazie al satellite International Ultraviolet Explorer.
Il 4 ottobre del 1957, a un'altezza tra i 250 chilometri al perigeo e i 950 all'apogeo, è stato posto in orbita il primo Sputnik sovietico. Ad ogni suo passaggio, ogni 90 minuti circa, lo si vede in cielo, più luminoso di Giove. È cominciata l'era spaziale. Ma è proprio vero che i russi hanno lanciato un satellite artificiale? Non è tutto un imbroglio?
Negli Stati Uniti. Margherita scrive a quattro mani con Struve Stellar Spettroscopy, un trattato fondamentale per l'astrofisica.
Quando è in Italia, invece, aiutata da Aldo, lavora ad un altro scritto, La radioastronomia alla scoperta di un nuovo aspetto dell'universo, un libro divulgativo sui fenomeni che hanno luogo nel Sole e nelle galassie.
La divulgazione.
Aiutata da Aldo, negli anni lui sarà il suo ghostwriter. Per i libri, per gli articoli, sempre più richiesti su Il Giorno, Paese Sera, L'Unità, Il Piccolo. Ma firma solo Hack, non si discute. Se non lo firmi, lo butto.
Ma neanche per sogno, l'hai scritto tu.
Non pubblicherò mai niente a nome mio.
Aldo è convinto che scrivere gli porti sfortuna.
A Merate il clima umido lo fa ammalare continuamente, una polmonite e una bronchite dopo l'altra, tanto che per un periodo deve tornare dai suoi a Firenze.
Ogni fine settimana Margherita va avanti e indietro, tra Firenze, Merate e Milano, all'università, dove tiene un corso e con alcuni colleghi ha dato vita al GIFCO, Gruppo Italiano Fisica Cosmica, per coordinare la ricerca italiana. Le riunioni sono una scuola di politica scientifica. Come si fa crescere il proprio istituto? Come si gestiscono i soldi a disposizione in modo intelligente? E proprio alla fine di una riunione del GIFCO...
Congratulazioni, Margherita!
Mentre scende le scale dell'Istituto di Fisica dell'Università di Bologna, non capisco per che cosa...
Hai vinto! Hai vinto il concorso!
È il 1964 e prima donna in Italia...
riceve l'incarico di direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste.
Dove viene accolta a braccia aperte.
Vedrete quando verrà la Hack. Quella è una comunista.
Dirlo a Trieste, divisa in zona A italiana, zona B jugoslava, con il timore di venire annessi.
Il vecchio direttore è affacciato da un alto torrione del triestino palazzotto ottocentesco, simile a un castello, con finti merli e torrette. Camice, lunga barba candida, divedetta come un feudatario, si abbassa il ponte levatoio. Tutto il piano di sopra dell'osservatorio è occupato dal vecchio direttore e dalla moglie. 20 stanze.
Non si respira proprio un'aria frizzante.
I dipendenti, 2 ricercatori, 1 bibliotecario, 1 tecnico e 1 impiegato. A disposizione...
un modesto telescopio, quasi amatoriale.
Che cosa serve per fare funzionare un buon osservatorio?
Ci vogliono idee e programmi di ricerca in sintonia con gli sviluppi scientifici internazionali, strumenti moderni per osservare il cielo, scienziati e tecnici motivati e competenti. Riorganizzare dallo stato di abbandono, ricostruire dove non c'era. Per prima cosa Margherita va all'università a procacciarsi studenti. Propone un corso di astronomia. Non è facile, è un'università piuttosto piccola, in tutto gli iscritti a fisica sono meno di 100. Il primo anno ha un unico allievo.
Un prete, iscritto a matematica.
Il secondo anno, oltre al corso di astronomia, ne tiene uno di astrofisica.
Che nel giro di poco diventa molto frequentato.
Fa bandire concorsi dal ministero per i ruoli vacanti.
E all'osservatorio arrivano 3 neolaureati, 2 studenti turchi, 1 astrofisica, 1 giovane fisica milanese e 4 tecnici. Dove prima abitavano 2 persone, il vecchio direttore e la moglie, si sistemano 11 uffici e 22 persone.
Ci misi 20 anni a fare dell'osservatorio di Trieste un centro di ricerche moderno. Quando ho lasciato l'osservatorio nel 1987 ci lavoravano 80 di persone, conducendo ricerche che coinvolgevano scienziati che stavano ai 4 angoli del mondo: Italia, Turchia, USA, Messico.